Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data». E io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai tuoi angeli darò ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Una pagina affascinante sulla quale non smetteremo mai di riflettere. Ma la prima cosa, la più evidente: pieno di Spirito Santo, fu condotto nel deserto. Se non siete pieni di Spirito Santo, il Signore non vi porta nel deserto. Vi custodisce buoni, fino a quando non sarete in grado di sostenere la prova, perché il Signore è buono. E prima di dare una prova, dà la forza per uscirne vincitori. Era guidato dallo Spirito nel deserto. Noi pensiamo che nelle nostre prove siamo guidati dalla nostra disgrazia, da un'ingiustizia di fondo strutturale che governa tutte le cose. O comunque questa cosa particolare che costituisce il nostro deserto. Il dolore di un figlio, di un nipote, quello è il tuo deserto. Il dolore tuo, il lutto per la morte di una persona cara. Ognuno conosce il proprio deserto, perché ci stiamo bene in mezzo. E noi pensiamo che sia appunto l'irrazionalità, l'illogicità del mondo, in fondo l'assenza di Dio che ci ha condotto nel deserto, perché Lui non c'è. Non si cura di me. E non si cura neanche dei miei cari, perché se si curasse non sarebbe successo questo. E perciò che c'è il medesimo inizio delle prove del demonio. Se sei figlio di Dio, se sei, ma potresti non esserlo, perché alla fine Dio non c'è, sei figlio di nessuno. Sei un orfano. Oppure sei un abbandonato. Perché fino a quando la prova non giunge a questo, guardate, non è ancora prova. È una piccola rottura di scatole, anche piuttosto grande magari, però non è ancora una prova. La prova vera, tentato dal diavolo, tentato, messo alla prova per il Rasmos. E vi ho detto tante volte, non c'è nessuna virtù che non sia messa alla prova, perché è la prova che, appunto, prova se credete o no, cioè se vi fidate o no, cioè se confidate in Lui o no, o semplicemente fino a che punto, perché dopo un certo punto avete bisogno di credere in qualcun altro, di confidare in qualcun altro, di appoggiarvi su qualcun altro. Ognuno di noi può ripercorrere i suoi deserti. Può darsi che ne sia uscito. Il tempo, dice, lenisce tutto. Però guardate che il lenimento del dolore non significa ancora essere usciti dal deserto. Significa che ci hai fatto il callo. Perciò vedete come questa pagina ci porta dentro di noi. Dentro di noi stessi. È una pagina che potremmo definire radicale, perché ci conduce a pensare in termini appunto radicali alla nostra esistenza. Normalmente noi siamo abituati a pensare alla nostra vita in termini invece più superficiali, dove superficiale significa limitato a quello che accade, a quello che non accade, a come mi sento, a come non mi sento. Diremo a un registro ancora, diremo appunto fisico oppure psicologico, la psiche. Invece il termine radicale è quello che attiene al pneuma, alla vita divina in noi, quella che è stata infusa nel battesimo. E che siccome è stata infusa nel battesimo, certo, il carattere, come suol dire, l'impronta rimane sempre, ma non crediate che non possa essiccarsi. Non il battesimo in quanto tale, ma l'efficacia sua in noi, per l'induimento del nostro cuore. E così un periodo di prova, 40 giorni. 40, certo, da qui la Quaresima, è il 40 giorni possono anche essere 40 ore, e come possono anche essere 40 anni. Ma questo viene sempre dopo una grande illuminazione. Dove per grande illuminazione non intendo necessariamente un'esperienza, come piace dire oggi, di vertice, ma intendo una dimensione qualitativa più che quantitativa. A volte possono essere entrambe le cose. Un esempio piuttosto semplice potrebbe essere Madre Teresa di Calcutta, che lei ha conosciuto. Ha fatto quello che ha fatto e lei dice, lo scrive, c'è stata una notte nella quale il Signore si è degnato di comunicarsi a lei in modo assolutamente invincibile. Tanto è vero che quando è finita quella notte ha mollato la sua congregazione e ha fatto quello che ha fatto. Peccato che dopo quella notte lì è entrata nel buio più profondo, che è durato tutta la sua vita. Io non tocco i vertici di Madre Teresa, ma io, come ciascuno di voi, sono sicuro, ha avuto dei momenti in cui il Signore veramente si è comunicato a noi coinvolgendo il nostro corpo, la nostra mente e anche il nostro spirito e quasi trasfigurando tutto il nostro essere. È vero? Credo che potreste essere testimoni anche voi di qualche momento in cui il Signore si è degnato, diciamo così con parole umane, di venirci vicino. Lo ha fatto intanto perché ricevessimo la forza sufficiente, memori di questo, per affrontare 40 giorni. Poi 40 giorni ancora campi. È una prova, ma non è ancora la prova massima. Possiamo campare, per così dire, sulla ciccia che abbiamo accumulato. Cioè, sono sempre dell'idea che quello che accade nel fisico è un segno di ciò che accade anche nella psiche e anche nel pneuma, nello spirito. Tu puoi campare di rendita in un certo senso, anche se non sei nutrito. Consumi il gas, va bene, però rimane in vita. Ma dice che anche qui, quando furono terminati, quando anche per Gesù, quella grazia, quella luce, che l'aveva sperimentato nel battesimo, stiamo parlando di Gesù come uomo, Io lo so, Gesù è vero uomo e vero Dio. Noi non possiamo capire cosa accade nel suo io. Come uomo ha vissuto questo, e vi ricordo che è tanto eretico negare la sua divinità quanto è eretico negare la sua perfetta umanità. Come questo accada non lo sappiamo. Qui come uomo ha campato di rendita nell'esperienza mistica. Myrein in greco vuol dire nascondere. Quando il Signore da nascosto si è fatto presente, come è successo anche a noi, ognuno di noi lo può ricordare. I campi di rendita per un certo periodo, anche se non hai più quello che Ignazio direbbe, quella consolazione. Ma a un certo punto hai fame. Ed è lì che si avvicina il demonio. Ricordiamo le parole di Paolo VI. Esce dal quadro biblico ed ecclesiastico colui che nega la reale presenza del demonio e ne fa una personificazione delle contraddizioni dei contorcimenti del nostro io, o un'espressione simbolica delle forze distruttive che operano nel mondo o nella cultura umana. È vero. È vero. E per questo è un'esperienza, questo discorso è un discorso radicale che va dietro a quello che sperimentiamo con i sensi e capiamo con la psiche, dunque con la ragione che fa parte di essa. Ma tocca ciò che noi non vediamo. Chi c'è dietro lo sfacelo delle famiglie? Chi c'è dietro i conflitti piccoli tra di noi, con le persone che conosciamo, e grandi? Chi c'è dove il nome di Cristo, sto citando Paolo VI, San Paolo VI, dove il nome di Cristo è negato con odio cosciente e ribelle? Ne potremmo supporre la sinistra presenza. Parole sue. E sono vere. Perciò è un discorso radicale. Io esco, che certamente molti di voi conosceranno, usa la cifra del demoniaco per spiegare molte cose. Io personalmente credo di aver visto in vita mia, l'immagine che mi viene in mente, cerco di condividerla con voi perché poi voi possiate pensare alle cose analoghe che potete aver visto. Sapete, quando ci sono la parola forse un po' strana, dei gruppi come dei nodi che tu non riesci a sbrogliare in nessun modo. Non capisci chi ha incominciato, chi ha proseguito, non capisci l'irragionevolezza di determinate situazioni che tutti vedono irragionevoli, ma nessuno capisce o può sbrogliare. Perché è proprio del nemico dell'umana natura complicare, ingarbugliare, pescare nel torbido, non dire mai la verità, ma mescolarla, mescolare la verità con la menzogna, in modo che non sai mai quando comincia l'una e quando finisce l'altra. Quando ho visto situazioni analoghe, devo dire, io ho supposto la presenza del demonio. Se volete vi posso anche dire un caso, poi magari non dovrei neanche dirlo perché focalizzo la vostra attenzione su altro. Mi ricordo una volta un bambino di 8 anni, 8, che cominciava, tutta la storia, ha cominciato chiedendo, facendo domande strane al papà. Tipo, ma qual è il veleno più potente? È proseguita, ma naturalmente non c'è niente di male nel fare una domanda di qual è il veleno più potente, niente di una domanda, i bambini fanno queste domande, però con una certa insistenza, come è morto Hitler? È andata, andava avanti e questo bambino aveva una sua, come dire, una sua specialità. Faceva dei giochi di prestigio e pare che fosse molto bravo. Naturalmente non c'è niente di strano nel fare giochi di prestigio. Però simbolicamente il gioco di prestigio è un inganno, no? Ha proseguito la cosa e intendo dire anche tra lo stupore della sua famiglia, dei suoi familiari. Ma bravo però sto bambino, c'è da incredibile. Ha proseguito, una volta è stato pescato dal parroco che fregava i soldi delle offerte. Uno dice sono stupidaggini che fanno i ragazzini per comparsi, che ne so io, qualcosina. Vero. Vedete che non capite mai quando inizia una cosa e quando finisce l'altra. Però un furto in chiesa non è un furto qualsiasi, è un sacrilegio di per sé. Vedete il gruppo da cui non si riesce più a venire fuori? Cosa c'è dietro tutto questo? Morale della storia, questo ragazzino si è impiccato con la cravatta del papà ed è stato 2 giorni in coma, l'ha trovato credo la mamma, il papà, è stato 2 giorni, 3 in coma e poi è morto. Dulcis in fundo, siccome nel frattempo i suoi si erano separati, al suo funerale, qui la cassa, non qui alla Sapienza, da una parte papà, da una parte mamma, non si sono detti una parola. Bene. Torniamo a noi. La tentazione, cioè quando hai esaurito la forza della consolazione, il demonio ti si avvicina e ti si dice, ma se tu sei figlio di Dio, cioè se effettivamente c'è Dio e tuo papà, perché poi in realtà non è tuo papà. Tu non sei figlio di Dio. Va bene se sei figlio di tuo papà e di tua mamma. E poi sei figlio di nessuno, perché non c'è un ordine nella creazione. A volte pare, me lo diceva anche Guglielmo prima, ma è anche un pochettino, c'è anche scritto nell'inizio, per esempio, del nome della rosa. Ecco, dice più o meno questa frase, che i fatti della vita, della storia, sembrano, come dire, tirati da una invisibile forza che tende al male. La legge di natura è quella che dice San Tommaso, cioè che ognuno cerca il bene, o la legge di natura è che il pesce grande mangia il pesce piccolo? Dipende da come la vedi. E quindi è vero che anche il creato può sembrarci, lo sembrava a Leopardi, che non era uno sprovveduto, non solo assolutamente indifferente alla nostra presenza, ma anche dominato da forze caotiche e distruttive, le une con le altre. Se tu sei figlio di Dio, e già questa ed è ripetuta tre volte, come dire, guardate che la tentazione è questa, il demonio che attraverso questa domanda insinua già la risposta, non sei figlio di Dio. Perché dice bene Sant'Ignazio, il demonio viene riconosciuto anche quando si presenta sotto l'aspetto angelo di bene, e qui usa tutte parole della scrittura, più angelo di bene di così. Non crediate che il demonio si manifesti con aspetto terribile, non sempre, qualche volta, ma in generale soprattutto a voi. Perché a voi? Perché voi siete gente di chiesa. Probabilmente se vi provasse con una, andando contro la legge di Dio, tipo il mio matrimonio è un cesso, meglio un bel adulterio, mandiamo avanti una doppia vita, così sì che ho una vita vivibile. Oppure sono in bolletta, quasi quasi accetto una mazzetta, così posso portare la mia famiglia a fare una bella vacanza. Questo è immediatamente riconoscibile perché va direttamente contro la legge di Dio. Non ci vuole tanto per fare il cosiddetto discernimento. Il discernimento bisogna farlo invece quando ti viene in mente la parola di Dio. Il demonio qui usa la parola di Dio. A voi non mi sono mai venuti in mente versetti della scrittura che però non portavano dalla parte giusta, suonavano male. Se tu sei il figlio di Dio, e vi dicevo che Sant'Ignazio dice che il demonio viene riconosciuto dalla coda serpentina, non è solo un'immagine ingenua, vuol dire che quando lo lasciate parlare, perché quando si traveste da angelo di luce non è in casa propria, fa una fatica bestia, perché appunto si deve travestire da angelo, da portatore di luce, non gioca in casa. Perciò, prima possibile, ne esce. In genere lo fa quasi subito, perché non resiste. Lui può usare la parola di Dio, ma gli pesa addosso come non mai, e lo schiaccia. E quindi, alla fine, tu vedi la coda intesa proprio come parte finale, da cui lo distingui, come quando vediamo la codona di Sissi che pende dalla sua cestona. Io mi ricordo una volta, e più angelo di luce di lì, mia madre, prima che io partissi per la compagnia, tutto un discorso molto bello, molto ben strutturato, però la conclusione qual era? Resta qua, non andare in compagnia. La coda serpentina. Con questo non intendo dire che fosse indemoniata, ovviamente. Anche se è vero, voi dite che io sono visionario, ma insomma, io ne esco. Ci sono delle persone che di fatto, e potremmo esserlo anche noi, quindi occhio, fanno il suo gioco, sapendolo o non sapendolo, alcuni anche non sapendolo. Sono soprattutto quelle persone che sono prive di quegli aiuti soprannaturali, che sono la preghiera e i sacramenti, che ci danno una grande robustezza, molto più di quanto noi non pensiamo, nel resistere ai suoi colpi. Abbiamo fame. Fame di cosa? Ognuno di voi può rispondere. Cosa ti manca adesso? Quello è il pane di cui tu hai fame. E Gesù ti risponde: non vivi solo di questo. Punto. Che forse non è una grande risposta, noi preferiremmo una bella risposta tipo te lo do io. È questo che il grande inquisitore, voi dovete leggere Dostoevskij, la leggenda del grande inquisitore è basata tutta su questo. L'inquisitore dice a Gesù, che appare di nuovo a Siviglia: ma razza di imbecille, tu gli hai promesso il pane celeste, ma dagli quello normale, dagli quello che ti chiedono e vedrai che le chiese saranno piene. Oggi va molto di moda un pochettino confondere, perché effettivamente alcuni piani sono contigui, va molto di moda confondere la preghiera, la direzione spirituale, la confessione con la psicanalisi. Io dico sempre: guardate che la confessione non risolve i problemi, perdona i peccati, perché se risolvesse i problemi ci avremmo la coda dalla mattina alla sera, se non altro perché siamo gratis. Ah. Invece per i problemi andate da Meldolesi, che è lì davanti. Vedete, quello che ti dice la fede è che rispetto ai tuoi problemi, che ti sembrano un pane insuperabile, di cui non puoi non mangiarne a pena di morte, la scrittura ti dice: non vivi di questo. Che come minimo ti verrebbe da dire: ma allora vado dove dico io. Comunque, vi piaccia o no, questa è la risposta della scrittura. Se volete, viviamo del pane che è la parola. Il pane innanzitutto è la parola di Dio. E poi naturalmente l'Eucaristia. Di nuovo il diavolo lo condusse in alto. Guardate, io dico sempre, tutto quello che è scritto nel Vangelo è vero, verissimo. Ma la frase più vera di tutte, se si potesse fare una scaletta, la dice il diavolo. Tutte queste cose sono state date a me. Sono state date, è un passivo divino, significa Dio me le ha date. E gliele ha date perché lui non le voleva. E io le do a chi voglio. Che cosa? La gloria. I regni e la gloria. E guardate che questa cosa qui della gloria sembrano parole, anche Sant'Ignazio dice, nella gloria o nel disonore, quando ci fa fare la meditazione sul principio e fondamento, gloria o disonore, ricchezza o povertà, sembra di essere nella Spagna del Cinquecento. No. La gloria è un idolo, è un'immagine, il sé. Guardate, ieri sera ho letto, perché me l'ha portato l'analisi, il 7 del Corriere. c'è una serie di interviste a dei signori piuttosto attempati, avevano tutti sulla novantina, e che dicevano sostanzialmente come avevano fatto a campare fino alla novantina e compagnia bella. Allora, atteso che gli auguriamo altri 90, per l'amor del cielo, e tutto il bene che si può dire, e poi hanno persone, non erano persone qualunque, certamente, e già questo ti dice la risposta. C'è un modo di, che è quello che viene veicolato, è una specie di veleno che viene veicolato dai nostri mezzi di comunicazione, per cui i divi, i figli di Dio sono quelli che fanno cose importanti, belle, gloriose. E allora noi altri poracci cosa siamo? Figli di serie B? Sì, è quello che ti stanno dicendo. Perché soprattutto i giovani possano dire: se io non divento come loro non sono figlio di Dio, ma è la stessa roba. Mi ha colpito in particolare, io che sono sensibile al tema gastronomico, mi ha colpito in particolare quello che dice Eva Cantarella, che tra l'altro io anche, secondo me è una studiosa illustre, però insomma, cosa dice? Dice: mia mamma mi ha insegnato, mi ha consigliato di non imparare a far da mangiare, perché altrimenti avrei dovuto fare la serva di mio marito. La domanda sorge spontanea. Io adesso non è che mi faccio da mangiare, però mi ricordo quando ero studente, quando invitavo i miei amici, o soprattutto quelle due o tre sulle quali avevo anche un po' posto gli occhi, dice: ma chissà mai che un buon piatto aiuti, faciliti la cosa. Ma non è bello far da mangiare a una persona a cui vuoi bene? Tutto lì. È come se ti dicessero: se tu vuoi bene a una persona, digli che ti faccia da mangiare lui. A parte che io con questa premessa non avrei sposato manco la regina d'Inghilterra. Però, perché secondo la mia teoria un matrimonio si tiene in piedi anche facendo bene da mangiare. Però, interessante, no? E questi personaggi avevano fatto effettivamente ognuno delle cose e avevano partecipato a un premio tenuto a Milano. Ma non vedete che questi premi per queste persone sono la celebrazione del sé, l'idolatria del sé, la gloria attribuita non a Dio ma a se stessi, e quella, state attenti, la cerchiamo tutti. Mi fanno vescovo, che è una gloria umana. Ah, non sono diventato, che ne so, rettore della Gregoriana, che è una gloria umana, perché poi vai a vedermi da vicino, tutto sommato sono dei burocrati. E allora, vedete, gli idoli sono un difetto di prospettiva, sono un'illusione ottica, sono una cosa che in realtà non c'è, ma tu la vedi perché hai problemi con gli occhi. Sono qualcosa che ti sembra più grande, ma è come l'arcobaleno: quando ti avvicini e lo tocchi, si sposta avanti. Uno scrive un libro, tanto contento quando gli portano i libri. Il giorno dopo va in ansia: oddio, la bibliografia sta invecchiando, bisogna che ne scriva un altro, e così via. E così passiamo la vita a rendere culto a noi stessi, in ultima analisi, o alle cose per mezzo delle quali noi crediamo di giungere all'affermazione dell'io, cioè la gloria. Allora vedete che in fondo il Signore ci insegna a dire, e ditelo perché è molto liberante, un grandissimo "e chi se ne frega". Di fronte a tutte quelle cose che il mondo ci butta avanti, intendo dire, non c'è niente di male, nell'occupare posizioni prestigiose. Anzi, vi auguro a tutti di occuparle, perché è meglio che le occupino i buoni che i cattivi, perché se le occupano i buoni, più facilmente verrà un bene più grande per tutti gli altri. Perciò Sant'Ignazio voleva che i gesuiti forse facessero i consiglieri e i confessori dei re, perché se li consigli bene magari salta fuori bene. Non so oggi veramente cosa succederebbe, ma insomma. Lo pose sul punto più alto del Tempio. Del Tempio. È la gloria ecclesiastica. È la gloria nella Chiesa. I regni della terra e il Tempio. Sei più in alto. Più in alto vuol dire che non c'è nessuno sopra di te. Quando Ignazio ci fa fare una meditazione sui peccati, non è sui peccati, sui tre tipi di persone, e dice, di modo che io non mi risolva mai a commettere un peccato mortale deliberato, nemmeno se potessi, intende dire proprio questo, se tu sei al top, nessuno è sopra di te, puoi fare quello che vuoi. Se io sono il capo del mio ufficio, i miei dipendenti li posso trattare come voglio, perché tanto non penseranno a me i superiori quando vengono a guardare. Perché certo, in ogni sistema gerarchico c'è sempre un superiore, e più si va avanti nella gerarchia civile ed ecclesiastica, io questo sono molto convinto, e meno siamo liberi, perché il fiato sul collo di chi t'ha messo lì lo senti sempre di più. Ah sì, potete dirlo, e io ne sono estremamente convinto. E quindi siamo invitati, in altri termini, a far bastare Dio solo. Solo Dios basta. Lo dice Santa Teresa d'Avila, ma lo potrebbe dire benissimo anche Sant'Ignazio. Allora vedete, la fame, la possibilità di saziare la tua fame, la possibilità di saziare una fame ancora più grossa, la tua gloria, l'affermazione di te, e poi perfino la parola di Dio. C'è sta scritto, no? Che è come dire, ma se sta scritto che i tuoi angeli ti custodiscono, ma allora perché in questi 40 anni, in questi 40 giorni non ti hanno custodito? C'è già dentro il veleno della risposta. E il Signore, con una sberla, lo manda via definitivamente. Non metterai alla prova il Signore tuo Dio, dopo aver esaurito ogni tentazione, ogni specie di tentazione, in un altro Vangelo. Gesù è stato tentato con ogni specie, con ogni tipo di tentazione, sì. E tanto più forte quanto più perfetta è la sua umanità. Il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Ritorna. Quando? In Getsemani. Quando? Ma tu sei figlio di Dio? Dio mio, perché mi hai abbandonato? E allora vedete come questa pagina è veramente centrale nella nostra vita. Se volete, a parte che lì ci sono i soliti libretti che potete prendere, ci sono i foglietti, è stato il primo venerdì del mese, i 9 uffici in onore del Sacro Cuore, tiratelo su, vedete il Signore che compito vi affida, per mezzo mio modestamente, in questo mese, e cercate di seguire quella traccia che in ognuna di quelle buste è scritta. Secondariamente, se volete, a parte che ci sono sui video esercizi spirituali del tempo di Quaresima, quindi se volete potreste riprenderli se non li avete già fatti. Non fate come quelli che muoiono se non fanno gli esercizi spirituali. Una volta che sono fatti, basta. Non facciamo gli esercizi spirituali dipendenti. Però se non li avete fatti, potete seguire sul video esercizi spirituali del tempo di Quaresima. Se volete, ma non sono messi lì apposta, io ho diverse copie del libro che ne abbiamo trascritto, quello edito appunto dalla Tau, che si intitola Esercizi spirituali per il tempo di Quaresima. Non lo metto lì perché voglio che ognuno me lo domandi, perché prima di domandarlo penserà: li faccio o non li faccio? E così mi fa evitare di buttare via soldi, detta tra di noi, e soprattutto non si illude di farli. Quindi, se volete, dopo la messa potete venire da me e io dovrei avere un certo numero di questi libri.